RadyJoe.it e la storia continua. Il castello Sforzesco di Milano. La ricostruzione del castello promossa da Francesco Sforza. L'Italia era tutta un agitarsi di intrighi, di tradimenti e di gelosie. Occorreva tenere d'occhio Venezia, sorvegliare la politica del re di Francia e non trascurare di conoscere che cosa tramassero i fiorentini e i ferraresi. Inoltre, bisognava controllare il comportamento dei capitani, fissare le paghe dei mercenari e di conseguenza stabilire le gabelle in misura da non scontentare i sudditi, vigilare i castelli sparsi sui piani e sui monti, tenere in continuo esercizio le milizie perché non impigrissero. Lo Sforza, che non desiderava dominare con illimitato potere, tanto più che l'imperatore di Germania, Federico II, non aveva voluto riconoscerlo quale duca di Milano, confinò nelle città del ducato più vicine le persone turbolente, ma volle, da buon sovrano, stringere un accordo con i suoi sudditi, sottoscritto il 3 marzo 1454. Dopo il patto bilaterale riuscì a convincere i milanesi della necessità di un luogo fortificato per preservarli dai pericoli di un assalto nemico e propose quindi la riedificazione del castello di Porta Giovia, dove avrebbe dovuto risiedere come castellano un nobile cittadino. All'unanimità i milanesi accolsero il consiglio. Si riedificò quel vasto edificio che doveva essere munito di angoli di 4 poderosi torioni, ma dei quali solo 2 vennero condotti a termine. Il primo progetto di ricostruzione della rocca mirava a creare un imprendibile baluardo di difesa della città, ma poi prevalse nello Sforza l'ambizioso desiderio di farne una reggia degna di una corona ducale. I lavori di ricostruzione iniziarono a ritmo sostenuto, da principio diretti da Giovanni da Milano e da Marco Leone Nogarolo, i quali sfruttarono largamente le muraglie rimaste in piedi. Ai 2 ingegneri se ne aggiunsero altri chiamati dalla complessità dei lavori. Filippo Scorzioli, processato in seguito per malversazioni, e Antonio Di Pietro Averulino, detto il Filarete, poi esonerato a causa della sua lenta prestazione e dal suo carattere che gli procurava l'ostilità dei collaboratori. Ben presto alla direzione dei lavori venne nominato l'ingegnere militare Bartolomeo Gadio di Cremona, il quale assunse una funzione preminente e determinante, durata per ben 25 anni nella realizzazione del progetto, tanto da meritare il riconoscimento di costruttore del castello. I più noti architetti di quel tempo presero parte alla realizzazione di questa costruzione grandiosa, per la quale furono impiegati ingenti mezzi, cosicché, quando venne a morte Francesco Sforza, 1466, le opere fortificatorie erano quasi compiute, ma fu solo durante il dominio dell'erede di Francesco, Galeazzo Maria, assassinato dai congiurati il 26 dicembre 1476, sulla soglia della chiesa di Santo Stefano, che all'interno del castello si ornò riccamente di decorazioni architettoniche e pittoriche, per opera di Benedetto Ferrini da Firenze e dei pittori Bonifacio Bembo, Vincenzo Foppa, Costantino Avaprio, Stefano Fedele e di altri. Il dominio per il momento era sicuro e il popolo tranquillo applaudiva il duca. I signori godevano i privilegi concessi per la loro fedeltà al trono, cosicché Galeazzo Maria, deposta la spada, trovava tempo per trasformare in un luogo di delizie la dimora dell'offesa e della paura. E così il castello divenne reggia. Superato il periodo delle discordie nella famiglia ducale, che seguì alla morte del duca, le quali provocarono una sospensione dei lavori per un triennio, nel 1480 si ripresero le opere di rinsaldamento delle difese esterne, fra le quali notevoli fu la costruzione della torre di Bona di Savoia, all'angolo est dell'interno della rocchetta, dove le cortine mancavano di un collegamento. Bramante e Leonardo sono i principali artefici della fase definitiva del castello sforzesco e conclusero l'opera di Galeazzo Maria. Al primo si deve probabilmente il completamento del terzo lato del portico della rocchetta. A lui viene attribuita pure l'elegante loggetta, l'architravata sul ponte posto a collegamento tra il ponte, la corte ducale e la ghirlanda. Leonardo ha affrescato la mirabile decorazione nella sala delle asse, al piano terreno della torre ducale, che resta forse la sua unica opera realizzata nel castello. Accanto a numerosi studi, schizzi, proposte e progetti riguardanti nuovi apprestamenti difensivi e colossali rielaborazioni architettoniche del fortilizio. Ben presto il castello divenne teatro di una congiura ordita in apparenza contro Cicco Simonetta, segretario ducale, che aveva saputo tenere calma la città dopo l'uccisione del duca, facendogli succedere il piccolo Gian Galeazzo sotto tutela della duchessa Bona. In realtà, infatti, era contro il legittimo duca la congiura macchinata da quattro dei cinque fratelli di Galeazzo Maria, zii del nuovo signore, che speravano di prendere le redini del comando. www.radiogio.it e la storia continua.